Benvenuti ad una nuovissima puntata dello Sliding Doors Podcast. Siamo ritornati finalmente e oggi parliamo di un argomento molto interessante, del tema, quello del genio, e in riferimento a due o tre cose che vi portiamo noi. Tu che dici, Pasquale?
Ciao a tutti, buonasera caro Giovanni. Oggi parliamo del genio, ma non di un genio qualsiasi, almeno io non parlerò sicuramente del genio della lampada. Fin qui appunto siamo tutti d'accordo, ma vi parlerò di uno dei più importanti geni contemporanei. Nello specifico vi parlerò di una miniserie documentaria del 2019, Dentro la mente di Bill Gates, Inside Bill's Brain, Decoding Bill Gates. Senti che bello.
Madonna, sì, è spettacolare.
L'hai vista?
No.
Ah, ok.
Mi riferivo alla tua pronuncia.
Ah, ok, la pronuncia, sì, vabbè, ho fatto scuole alte. Comunque, questa miniserie, appunto, è stata creata e diretta dal regista Davis Guggenheim. Non so se conosci, c'ha lo stesso nome del...
Sì, amico
mio. No, però c'ha lo stesso nome del museo che c'è a New York, immagino.
Sì, il Guggenheim, però, boh, vedremo.
Comunque, lui è molto famoso nel campo dei documentari e vincitore anche del premio Oscar per il miglior documentario nel 2006 con Una scomoda verità. Non è, cioè, nel senso, il titolo è Una scomoda verità, non è che ha detto Una scomoda verità e gli hanno dato l'Oscar. Comunque, vabbè, questa miniserie è composta da 3 episodi da 50 minuti circa. Io l'ho divorata in una serata, vi posso dire questo, che potete trovare su Netflix. È letteralmente un tentativo di esplorare la mente del filantropo Bill Gates, quest'uomo che non ha certo bisogno di presentazioni. Sapete tutti che è il fondatore della Microsoft, l'azienda che ha avviato proprio con l'aiuto dell'amico d'infanzia Paul Allen, morto 3 anni fa, al quale è dedicato uno degli episodi, il secondo, cioè la seconda parte, dove c'è un vero e proprio riferimento agli ultimi anni soprattutto di vita di Allen. Infatti diciamo che i due si erano allontanati per un periodo per vari motivi, quindi alla domanda qual è il tuo più grande rimpianto è appunto stato proprio quello di non aver potuto trascorrere gli ultimi anni e assieme, proprio perché appunto a volte anche per delle minime sciocchezze ci si allontana e...
Proprio come tutte le persone del mondo con il coronavirus, praticamente.
Esatto. Comunque, dall'87 Gates è incluso nella lista delle persone più ricche del mondo, secondo Forbes. E il 18 gennaio del 2021, quindi poco fa, Gates aveva un patrimonio stimato di 120 miliardi di dollari ed è la quarta persona più ricca al mondo. Tu sai chi è la prima, giusto?
Io? No, non è
vero. No, vabbè. E, no, comunque la prima credo sia Jeff Bezos, fondatore di Amazon.
Attualmente mi pare di sì.
Ecco, abbiamo fatto promozioni sia a Netflix che a Amazon.
Sì, proprio... aspettiamo gli sponsor.
Esatto. Comunque, nel 2006 Bill Gates annunciò che sarebbe passato ad un ruolo part-time in Microsoft per concentrarsi a tempo pieno nella fondazione Bill e Melinda Gates. E infatti questa miniserie, questo documentario, non aspettatevi appunto una sorta di storia, di biografia di come è diventato famoso con la Microsoft, di come ha rivoluzionato le vite di tutti noi, perché di quello appunto se ne è parlato, ma... si parla molto di quella che appunto è la sua storia recente e il suo impegno, perché appunto nel gennaio del 94 lui ha sposato Melinda Frank, una dirigente delle vendite della sua società, dalla quale poi ha avuto anche 3 figli, ed è molto bello appunto anche come nell'intervista si fa riferimento alla loro storia d'amore, al fatto che appunto nei primi anni in cui si frequentavano non avevano la possibilità di vedersi e di... Quindi era molto difficile per loro poter conciliare il lavoro chiaramente con l'amore, ecco. Quindi diciamo che lui con la moglie, con quella che sarebbe poi divenuta sua moglie, ha avuto questo primo periodo di, diciamo, quando si dice da noi il sì e no, diciamo così, si è avuto
una pausa di riflessione.
No, non tanto una pausa di riflessione, però diciamo se la sono presa comoda. Poi diciamo che nel 2000, dopo essersi sposati chiaramente, hanno dato vita a questa organizzazione umanitaria privata, ovviamente, che si occupa di combattere alcune malattie come l'AIDS oppure la poliomielite nel terzo mondo soprattutto. La miniserie quindi ci porta alla scoperta di alcune delle tante imprese filantropiche della fondazione fondazione che è ormai attiva da anni nel tentativo di migliorare la salute globale. E una delle missioni cruciali, come vedrete nel primo episodio soprattutto, consiste proprio nel garantire dei servizi igienici migliori ai paesi in via di sviluppo. A un certo punto si parla proprio di un sistema che hanno creato attraverso il quale si possono bollire le feci, e da qui, attraverso quello che è il vapore che si crea, si può realizzare dell'acqua potabile. Quindi tu berresti mai l'acqua prodotta dal...
Beh, alla fine ci sono tante cose che magari arrivano dalla produzione di qualcosa che magari immaginiamo come marcio. Per esempio il vino è un vino che passa un processo di macerazione, come anche la birra di fermentazione che utilizziamo normalmente, quindi forse è più una questione di cultura. E se riusciamo a capire che questo tipo di risorse, insomma, ci portano a qualcosa di buono in maniera molto semplice, perché no? Bevo anche l'acqua della cacca.
A volte si parla dei würstel come il demonio, cioè se vedessi come vengono fatti i würstel non li mangeresti più. Non ho mai visto e non guarderò mai i video in cui si mostra il processo di creazione, però non so perché tutti ce l'hanno con i würstel. Comunque vabbè,
e che alla fine sicuramente che bisogna stare attenti all'alimentazione, una serie di cose, perché se mangi 10 würstel al giorno è una questione, se ne mangi uno alla volta sì, anche se sono scarti.
Comunque, vabbè, tornando a Bill Gates, lui è stato uno dei primi uomini ad invocare una decina d'anni fa circa l'inizio di una nuova era all'insegna del capitalismo creativo. Sai cos'è il capitalismo creativo?
No.
È un sistema in cui la tecnologia e i progressi compiuti dalle aziende non devono essere più in qualche modo sfruttati semplicemente per la logica del profitto, ma devono essere pensati anche per portare del benessere laddove ce n'è più bisogno, nelle aree più povere del mondo. E tra l'altro, piccola parentesi, non fa mai male ricordare che nel 2015, in una TED Conference, Bill Gates affermò che se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più probabile che sia un virus altamente contagioso invece di una guerra. Non missili, ma microbi.
E quindi, come sappiamo, come dicono tanti gruppi di Facebook, è stato lui, no? È il piano dietro il coronavirus, dietro le morti.
Secondo me porta solo sfiga, è solo un gufaccio del malaugurio. Comunque, vabbè, lui ci aveva avvertiti riguardo la necessità di investire nella preparazione comunque del personale sanitario e...
di creare un sistema per cui anche se fosse arrivato un batterio come quello che stiamo conoscendo in questo periodo, come quello del coronavirus, ci saremmo comunque trovati pronti e non totalmente sprovvisti di qualunque tipo di scudo,
esatto.
Ecco, di protezione.
Comunque, tornando al documentario, quando gli viene chiesto quale sia la sua più grande paura, Bill Gates risponde: "Non voglio che il mio cervello smetta di funzionare." Quindi pensate quanto appunto possa essere importante per lui sapere che la sua mente per l'appunto funzioni e continui a non abbandonarlo, diciamo così, nonostante appunto gli anni passano. Comunque, largo spazio all'interno del documentario ha anche la lettura, un'attività prediletta da Bill, instancabile esploratore del mondo attraverso i libri, che sono per lui una fonte fondamentale di crescita, nonostante appunto, come dicevamo poco fa, ormai sia non più un giovanotto. Comunque, grazie ai libri lui plasma costantemente la sua visione delle cose. E a tal proposito, un aspetto che mi ha molto affascinato della vita di quest'uomo è un'abitudine che lui ha, che consiste nella Think Week, cioè una settimana per pensare. Le prime Think Week che lui si ritaglia nella sua frenetica vita risalgono agli anni 90, quando appunto era ancora in Microsoft, e lui si prende questi giorni in cui si rinchiude in questa piccola casetta in riva al lago, a Hood Canal, a Washington, in compagnia solo dei suoi libri e di alcuni blocchi per gli appunti. E quindi tutti i libri che sceglie sono libri pensati proprio perché appunto lui vuole appunto informarsi su quello che è il futuro che ci attende. Niente, quindi questo documentario è molto interessante perché ci porta dentro la mente di Bill, che non è un gioco da ragazzi, anzi, ridendo, la stessa moglie lo definisce un caos, la sua mente, dentro il quale lei stessa non vorrebbe mai vivere, la definisce un microprocessore umano. Il documentario è molto discusso per la visione problematica che propone della personalità del protagonista, considerato da molti un genio assoluto, da altri invece considerato il male, come hai detto poco fa, perché appunto ci sono sempre dei complotti dietro i quali c'è Bill Gates, ovviamente. Comunque, un'ultima cosa che vorrei appunto sottolineare di questo documentario, se lo guarderete, sarà molto emozionante anche il rapporto che ha con la madre, che al giorno d'oggi non c'è più. Lei era una professoressa all'Università di Washington, che è stata determinante per il figlio, con il quale all'inizio, quando lui era piccolo, c'è stato un rapporto appunto abbastanza burrascoso, perché lui si chiudeva in camera per studiare e viveva tutto nel suo mondo. Quindi poi è stata lei molto importante per fargli effettivamente capire che ciò che è il genio potenziale non potrebbe appunto restare potenziale se non venisse effettivamente indirizzato in un qualcosa di effettivamente produttivo e, diciamo così, anche attraverso quello che è il contatto con gli altri, perché è chiaro che non puoi pensare di essere un genio, appunto, di cambiare le cose, se non effettivamente poi ti sporchi le mani anche entrando in rapporto con le persone. E la madre è stata molto determinante anche nella svolta filantropica del figlio negli ultimi anni, e come se appunto lui in questi ultimi anni abbia voluto in qualche modo dedicarsi a salvare anche vite umane, chiaramente dal dietro le quinte, anche in un certo senso perché c'era una sorta di tacita promessa che aveva fatto appunto alla madre. Per cui niente, guardate questo documentario perché è stato molto illuminante per me. E ora niente, lascio la parola a Giovanni, che ci parlerà sicuramente di qualcosa di succulento.
Vorrei fare una piccola transizione dicendo che, come al solito, è stato molto interessante, che mi dispiace per le banalità che ho detto io.
No,
però oltre a questo mi ha impressionato molto, comunque se mi ha colpito molto, il fatto di questa Think Week, cioè questa è una persona che ha lavorato per tutta la vita, continua a lavorare ogni momento della sua vita, e nonostante si prenda queste settimane teoricamente di vacanza, tra virgolette, le sfrutta comunque per lavorare e migliorarsi, cosa che apprezzo tantissimo. Quindi poi lì riesco a capire tutti quei post che ti escono su Facebook, su Instagram, che ok, questo investimento, questo fa questa cosa, è partito da qui, che solitamente non mi interessano per nulla, però sono comunque sia aneddoti interessanti sapere da dove sono partite queste persone e vedere poi dove sono arrivate.
Perché uno magari si aspetta, vado in vacanza, ti aspetti che questo si vada a godere la vita là,
invece va alle Bahamas, non lo so,
e invece va lì a studiare.
Sì, esatto. Bene, io invece vi voglio parlare di nuovo di Devin Townsend. Dico di nuovo perché ne avevo già parlato nel primissimo episodio dello Sliding Doors Podcast.
Quindi se siete stati attenti, vuol dire che già.
Esatto, quindi io vi rimando lì. Mi ricollego al tema del genio oggi, proprio perché, come già detto e come anche ripeterò, Devin Townsend è una delle persone più importanti nel panorama musicale mondiale.
Pensavo nella tua vita.
Beh, direi anche in qualche maniera
nel tuo lato artistico, diciamo.
Più che altro per quanto riguarda i miei gusti, arrivare a questo livello è un po' difficile. Comunque sia, vi voglio parlare nello specifico di Empath, album del 2019 di Devin Townsend. Non parlerò della storia della sua vita proprio perché l'abbiamo già approfondita, come ho detto, nella prima puntata del podcast. Quindi se non l'avete ascoltata, ascoltatela. Ascoltate
questa
tutte
le puntate.
Questa è una
minaccia proprio, cioè l'ha detto proprio, guardate i suoi occhi e ci aveva proprio. Sì, peccato che non potete vedere i suoi occhi perché
sono bellissimi. Piuttosto voglio parlarvi della storia che sta dietro questo album. Nel 2018 Devin Townsend annuncia di prendersi una pausa dal suo Devin Townsend Project.
Nothing quick, no?
Quasi. Il suo progetto musicale principale dal 2008. Nel tempo si era già concesso delle fughe da quel progetto, infatti fece uscire Ziltoid 2 e Casualty of Cools, ma Empath rappresenta il primo prodotto rilasciato come solista dal 2007. Quindi, arrivando a parlare dell'album, di che cosa stiamo parlando? È molto difficile dare una descrizione esatta di questo progetto, proprio perché parliamo di un album di musica d'avanguardia, che affonda le radici certamente nel progressive metal, nel symphonic metal, non abbandonando però queste sue origini progressive rock, alternative metal, tipiche di Devin Townsend. Come per altre composizioni dell'artista, qui abbiamo una tecnica musicale impressionante, sostenuta da uno stile eclettico, denso e appassionato. Il sound ci arriva forte, caldo, trionfante e possiamo sentire quasi degli echi da opera rock. Non a caso il lavoro è abbellito e rimpolpato da orchestrazioni. Quello che ne risulta è un album ispirato e complesso, tecnico, a tratti caotico, melodico e anche molto bizzarro. L'abilità compositiva di Townsend ci rapisce totalmente, come ci rapisce anche la sua voce che risuona molto potente nell'album. Nella registrazione e nella produzione lo spettro sonoro dell'album risulta volutamente più ampio e strutturato, quindi l'impostazione e l'esecuzione restituiscono in cuffia un suono pieno, emozionante, accattivante. Alcune tracce sono un po' più atmosferiche, con momenti rilassati, altre invece si evolvono in sonorità molto più estreme ed evolute. Abbiamo influenze elettroniche, non nuove a Townsend, che anche in questo disco resta fedele alle radici alternative, come ho già detto, ma ridiscutendole e in alcuni casi con un'intenzione quasi pop, con un'elettronica molto più morbida, con atmosfere giocose ed emozionanti. In generale la musica vive di momenti di tensione e di rilascio, non solo quella di Townsend, in generale tutta la musica del mondo, ma qui anche suoni che non diremmo musicali, come incudini, suoni di bicchieri rotti o versi di animali, vengono utilizzati per enfatizzare e sottolineare questi momenti. Nelle canzoni si alternano spesso parti più caotiche e vorticose a parti più trionfanti e orchestrali, che fungono da transizione per momenti musicalmente più narrativi, quasi da colonna sonora, che poi si evolvono in situazioni molto più estreme e dure. Prendo come esempio Why, una delle tracce più leggere ed emozionanti dell'album, traccia messa proprio in quell'esatto punto della scaletta, proprio per dirci che quello è la fine di un primo atto, quasi un punto di transizione. Quindi tutte le canzoni prima sono forti, insomma, stiamo parlando di un album metal, questa invece è quasi una canzone Disney. Addirittura è come un fine primo atto, ok, adesso c'è una piccola pausa e poi ovviamente si riprende. Anche se la composizione delle canzoni e dei testi presenti nell'album sono tutte di Devin Townsend, a parte piccoli momenti, alla realizzazione dell'opera hanno partecipato più di 20 musicisti, tra cui Steve Vai, uno dei più grandi chitarristi della storia, Chad Kroeger, il cantante dei Nickelback, uno dei cantanti e una delle band più odiate della storia, e Anneke van Giersbergen, un sì. Nome molto poco
olandese, pronunciabile, vero?
Non ne ho la più pallida idea, comunque sei una cantante che ha spesso collaborato con Townsend e tanti altri artisti. Quindi possiamo percepire, per chiudere, che Townsend ha deciso di mischiare e unire le sue influenze e il gusto che lui ha in qualcosa di concreto e solido. Il titolo dell'album non a caso è Empath, proprio perché il fine ultimo di quest'opera è quello di sottoporre al pubblico qualcosa di nuovo con cui emozionarsi. Nell'album vengono rappresentate dinamiche ampie, stimolanti e molto immersive. Un lavoro davvero unico, che dimostra per l'ennesima volta che alla fine della fiera anche gli stili musicali più pesanti risultano eccellenti. Vorrei anche sottolineare un attimo come sia la copertina di quest'album, che nonostante appunto stiamo parlando di un album progressive metal, metal, death metal, c'è tanta roba in mezzo, l'album è da una copertina totalmente bianca, con scritto Devin Townsend in caratteri molto semplici ed Empath, in toni molto colorati.
Come l'album bianco di Elio e le storie tese.
Meglio.
Meglio.
Niente, chiudo qui io il mio sproloquio.
Sì, sei un genio, ti posso dire. No, vabbè, comunque. Grazie allora per averci ascoltato.
Vi rimandiamo alla prossima puntata dello Sliding Doors Podcast. Ci sentiamo per la prossima volta.
Ciao a tutti.